redigio.it e la storia continua. Radio Fornaci si presenta il 14 marzo 2024, giovedì, settimana 11, il giorno è il 74esimo dell'anno. Cosa ascoltare oggi? Alcune parole in dialetto. Comfort d'altri tempi, Pascal da IP, e Guido Sutermeister, Una vita per la storia. Capire la crisi finanziaria e alcune notizie antiche per esclusione e disobbediente sono dell'aprile giugno 1890 circa e alcuni antichi mestieri. Buon ascolto. Comfort d'altri tempi, Pascal da IP. Le nostre camere da letto, i stanz, erano come la cucina, immense. La mia conteneva tri camodit, cumodit, un cumò, un guardaroba, un baul e quattro lecci da una piazza, e un tacapagni e i portacadenti. D'inverno l'acqua la gelea in dulla broca e i sui vedar s'affevan sui fiur de giasci. Stando così le cose è facile capire che la stanza era quasi una piccola Siberia. Pelda vera e trapuntiti in butì da piume in doca e quert pesante e lupi. Il capitoletto mi è stato suggerito mentre stavo parlando delle varie pree, quella del puz, del feug, di legno, dell'usch e al ma della prea. Ma la prea più antica è più utile, specialmente quando di notte s'affurmean i candii de giasci e gelevan i can dall'acqua, era la prea del lecce. Di due qualità ne ho avute. Una costituita da un mattone di piccole proporzioni, l'altra da un sasso piatto di una quindicina di centimetri di diametro. Si facevano surriscaldare nel forno della stufa e poco prima di andare a coricarsi si mettevano in un sacchetto di tela e si spingevano in fondo al letto, dove fungevano da scaldino per i piedi. Uscaldendo da ram, pien da brasa, si faceva passare nel letto come se si trattasse di un ferro da stiro per scaldare tutto il lenzuolo. Si manovrava per mezzo di un manico di ferro ricoperto di legno, all'impugnatura. Manico lungo quasi un metro. Ulfra, invece, era una specie di arca di legno compensato con scheletro di ferro lungo un metro e mezzo e alta mezzo, sulla quale, su cui si basa, veniva posto uno scaldino con la brace. Ulfra, e frate, teneva sollevate le lenzuola permettendo al calore di circolare per tutta la superficie interna del letto. Necropoli di Canegrate e Guido Sutermeister, Una vita per la storia. Guido Sutermeister, 1883-1964, maturò la sua passione per l'archeologia, la storia e l'arte fin da giovane, quando si recò in Egitto e Medio Oriente per lavoro. Il rinnovamento edilizio nel Legnanese nei primi anni del Novecento lo spinse a raccogliere e documentare le testimonianze antiche che affioravano dal terreno. E lavorando sistematicamente, con l'approvazione della Soprintendenza delle Antichità della Lombardia, esplorò il territorio, tanto che i numerosi reperti da lui raccolti resero necessaria la costruzione del Museo Civico nel 1928. Si trattò di recuperi di notevole importanza e in qualche caso di rilevanza internazionale. È il caso della necropoli di Canegrate e della patera di Parabiago, grande piatto in argento, lavorato a sbalzo e dorato, raffigurante il trionfo della dea Cibele e del pastore Attis. La sua opera riguardò anche la conservazione delle memorie storiche e artistiche del territorio, che diversamente sarebbero andate perdute. La Torre Colombera, un edificio utilizzato fra il XV e il XVI secolo come casa di caccia, il castello di San Giorgio e i palazzi vescovili del XIII secolo, Palazzo Leone da Perego e Palazzo di Ottone Visconti. Tra i suoi numerosi meriti fu anche quello di documentare, con un disegno o un semplice abbozzo, qualsiasi oggetto ritenesse degno di essere ricordato. Molti studiosi hanno potuto usufruire di questi lavori. Attorno a lui si riunì un gruppo di sostenitori che formarono la Società Arte Storia, il cui patrimonio archivistico e librario comprende anche pergamene, libri preziosi, documenti storici e un ricco archivio fotografico che illustra l'aspetto della città di Legnano nel periodo delle grandi trasformazioni. La società provvide a pubblicare una collana di memorie che raccolsero i contributi dei vari studiosi e quelli del Sutermeister stesso. Capire la crisi finanziaria. Se hai difficoltà a capire l'attuale situazione finanziaria mondiale, la storia che segue potrebbe anche aiutarti. Una volta, in un villaggio in India, un uomo annunciò ai contadini che voleva comprare delle scimmie per 10 euro. I contadini, vedendo che c'erano molte scimmie in giro, uscirono dalla foresta e iniziarono a catturarle. L'uomo ne comprò a migliaia a 10 euro. Ma quando la disponibilità di scimmie cominciò a diminuire, i contadini cessarono i loro sforzi. L'uomo annunciò che ora le avrebbe comprate a 20. Ciò rinnovò gli sforzi dei contadini che ripresero a catturare scimmie. Presto il rifornimento diminuì progressivamente e gli abitanti del villaggio cominciarono a tornare alle loro fattorie. L'offerta salì a 25 euro, ma la disponibilità di scimmie divenne così piccola che era una fatica vedere una scimmia per non parlare poi di prenderla. L'uomo annunciò che ora voleva comprare le scimmie a 50 euro. Tuttavia, dovendo andare in città per alcuni affari, il suo assistente avrebbe fatto da compratore a suo beneficio. In assenza dell'uomo, l'assistente disse ai contadini: «Guardate tutte queste scimmie in questa grande gabbia dove l'uomo le ha radunate e ora voglio vendervele a 35 e quando tornerà dalla città gliele rivenderete a 50». I contadini misero insieme tutti i loro risparmi e comprarono le scimmie. Poi non videro più né l'uomo né il suo assistente, solo scimmie dappertutto. Ed è così che funziona Wall Street. Benvenuti. Alcune notizie di più di 100 anni fa. Per esclusione, notizia del 3-4 giugno 1890. Per sentimento di delicatezza, non abbiamo fatto il nome della farmacia che spedì la ricetta dello strofanto, che si vorrebbe fosse la causa della morte delle Elmira Ravizza, volendo attendere il giudicato dell'autorità giudiziaria. Siccome però abbiamo accennato alla località e siccome si trovano nei pressi altre farmacie, dobbiamo dichiarare che non si tratta né della farmacia Polli né di quelle Teponti, Miragoli, Castellini e Fraccari. Altra notizia. Disobbediente. È notizia dell'8-9 aprile del Corriere della Sera del 1891. Un tal Carlo Mauri è un misero saltimbanco che gira con una scimmia domesticata per guadagnarsi il pane. Ieri sera egli stava dando una delle solite rappresentazioni nel borgo di Porta Tenaglia. Stanco di obbedire, l'animale si avventò ad un salto contro il saltimbanco e lo morse replicatamente al viso e a un braccio. Il poveretto dovette recarsi all'ospedale. I mestieri. Un mestè alè un granè. Cioè un mestiere è un granaio. Un po' per la Gesa, un po' per il Santissimo, e si tira là benissimo. Cioè, lavorando un po' per la Chiesa e un po' per il Santissimo, si tira avanti benissimo. A fa l'ost e a cercà su se comincia, se non desmette più. A fare l'oste e l'accattone, se si comincia non si smette più. Chi ga un mestè in man, no che manca un toc de pan. Chi ha un mestiere in mano ha sempre da mangiare. Dal fare non tocca, da spesie non mette in bocca. Cioè dal fabbro non toccare nulla. Dal farmacista non mettere in bocca nessuna cosa. Per cunus l'inferna bisogna fare il feug d'està e il carusè d'inverna. Per conoscere l'inferno bisogna fare il cuoco d'estate e il vetturino d'inverno. Se te ver cunus un tone mis, cerca nell'arte tua. Se vuoi conoscere il tuo nemico, cercalo fra quelli del tuo mestiere. Lavora con allegria, a lei il mei mestè che sia. Lavorare buona voglia è il miglior mestiere. Un mestè ben cominciato, le mes fa. Un lavoro ben cominciato è mezzo fatto. A domani. Redigio.it e la storia continua.